Fai 1C.
Allora, completiamo il nostro percorso di oggi che ci ha preso più tempo del previsto, veramente. Allora, vediamo la terza scena di questo arresto nel giardino, che è la violenza di Pietro. E noi abbiamo visto, vi ricordate, che sta proprio fa da cornice con Giuda. Quindi c'è Giuda che prende la corte, c'è Pietro che prende la spada e in mezzo c'è Gesù che consegna se stesso. Adesso capiamo bene, meglio, come è strutturato questo testo qui. Allora, vediamo di leggerlo prima. Simon Pietro, dunque, avendo una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. E il nome del servo era Malco. Disse dunque a Pietro Gesù: rimetti la spada nel fodero. Il calice che mi ha dato il Padre non lo forse berrò? Vi leggo come è scritto in greco, ma in italiano fa pena. La corte dunque e il comandante e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono. Finalmente sono usciti. Allora, vi ho fatto notare, mentre leggevo, che la frase in greco è costruita in modo strano. Il calice che mi ha dato il Padre, forse non lo berrò. In italiano suona strano, è molto enfatico sul calice. È una costruzione sintattica particolare, non vi spaventate, si chiama nominativus pendens in sintassi, nominativo pendente, un soggetto pendente, in qualche modo, diciamo così, in cui il sostantivo calice sembra essere il soggetto grammaticale, perché di solito in italiano noi quando formuliamo le frasi prima mettiamo il soggetto, io sono la luce del mondo, quindi io soggetto, sono il verbo, la luce del mondo, complemento oggetto, complemento di specificazione, no? Non cominciamo mai, la luce del mondo io sono, a meno che tu non vuoi proprio che gli altri capiscano che sono di fronte alla luce, ecco. Gesù comincia così, non dice forse io non berrò il calice che il Padre mi ha dato, quindi io soggetto, non berrò verbo, il calice complemento oggetto, ma dice il calice che il Padre mi ha dato e noi non lo berrò. Quindi la sottolineatura di questo modo di parlare dice l'importanza del calice. Il vero soggetto di questa frase sarebbe Gesù che deve bere il calice. Invece l'inversione dei termini fa risaltare il calice che diventa così il soggetto logico e non grammaticale del periodo. Concentra su di sé l'attenzione del lettore. Questo tipo di costruzione sintattica viene usato per esprimere emozioni forti. Quindi noi ci possiamo immaginare la reazione di Gesù in preda a una forte emozione nel pensare al calice. Il calice che il Padre mi ha dato, non lo berrò. Che è la cosa più importante per lui, di fronte a cui si commuove, esprime la forte emozione, è ciò che lo muove. Questa, poi ci torneremo sul calice perché Giovanni, poi vedrete, è una cosa straordinaria, va bene. Allora, l'altra cosa su cui ci fermiamo un attimo è Malco, perché è molto importante questa scena. È una scena questa, ve lo anticipo, che conferma la consegna di Gesù per i suoi. Quindi dobbiamo capire che succede. Allora, soltanto Giovanni identifica con precisione chi è la vittima dell'aggressione di Pietro. Soltanto lui dice che si chiamava Malco. E non si limita quindi a definirlo solo il servo del sommo sacerdote. Gli dedica addirittura un'intera proposizione principale. Punto. Quel servo si chiamava Malco. Poteva dire, tagliò l'orecchio di Malco, il servo del sommo sacerdote. No. Lui dice, tagliò l'orecchio del sommo sacerdote, punto. Quel servo si chiamava Marco, cioè proprio si spreca un po' di parole, eh? Un'intera composizione principale. Quindi per Giovanni è rilevante questo, perché? Allora, intanto non è un nome raro, viene usato tantissime volte, anche Giuseppe Flavio lo usa tante volte. Viene probabilmente dalla radice ebraica Malak, Melek, il re, il governatore. Malak è governare, regnare. E Giovanni dice che era il servo del sommo sacerdote, quindi il nome e il suo ruolo ci dicono che era una persona importante. Forse il prefetto dei sacerdoti del Tempio, il vicario episcopale, per capirci, che aveva il ruolo di rappresentanza del sommo sacerdote. Quando il sommo sacerdote non poteva andare lui, andava il suo servo, il suo rappresentante, che a volte hanno più potere dei capi stessi questi, no? La mutilazione del sommo sacerdote secondo la legge giudaica lo rendeva inadatto a offrire sacrifici. Questa scena probabilmente prepara in questo modo la scena che poi vedremo venerdì prossimo, in cui si parlerà della profezia di Caifa, quando dice: è meglio che un uomo solo muoia per tutto il popolo. Pietro non capisce questo, perché il suo gesto è incastonato tra l'offerta di Gesù di sé, prendete me piuttosto che loro, e la profezia di Caifa: è meglio che un uomo solo muoia piuttosto che il popolo. Lui cerca di proteggere Gesù da questo, quindi non ha capito quello che Gesù sta facendo, e quindi si mette in questo modo dalla parte degli aggressori. Infatti lui diventa aggressore, anche lui ha le spade come hanno le armi gli altri, quindi si stacca in qualche modo dai discepoli, diventa infatti il parallelo a Giuda anche, vedete? Giovanni costruisce la scena in modo tale che Pietro si identifica con Giuda in qualche modo, ma anche negli altri evangelisti è messo insieme, e si mette dalla parte degli aggressori, di coloro che non hanno compreso chi è Gesù, uguale come la scena precedente. È la seconda volta qua, e non è l'ultima, che Pietro non comprende quello che fa il suo maestro, la seconda volta, perché la prima volta, al capitolo 13, lui non voleva che Gesù gli lavasse i piedi. E Gesù gli deve dire: se non ti lavo non avrai parte con me. Allora, Signore, anche la testa. Allora lì ha capito. Adesso qui il suo gesto si oppone addirittura al compimento della volontà del Padre. Quindi Pietro è presentato nel racconto della passione di Giovanni fuori dalla prospettiva di Gesù. Allora l'arresto in questo giardino è quindi incorniciato dalla consegna di Giuda, che ha ribadito colui che lo consegnava, e dalla incomprensione di Pietro. In mezzo a tutto questo Gesù si consegna per non perdere i suoi. Io qua vi ho messo il riferimento per esempio all'ultima cena di Marco, no? Vi ricordate? L'ultima cena di Marco, al capitolo 14, inizia così. Gesù, sapendo, disse: uno di voi mi tradirà. Poi: questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue versato per voi. E poi Pietro: non passerà che il gallo canti che tu mi avrai rinnegato tre volte. Quindi l'offerta della vita di Gesù, del corpo e del sangue, nell'ultima cena è incastonata in mezzo al tradimento di Giuda e al rinnegamento di Pietro, e ciò rende ancora più gloriosa, cioè più manifesta in questo senso, l'offerta libera, gratuita, il dono per amore di Gesù, che non si aspetta nulla dagli uomini. Cioè questo dono non avviene in condizioni favorevoli, in mezzo a gente che lo comprende, che lo accoglie, che lo ascolta. Qui sta avvenendo in un giardino in cui un discepolo lo consegna, l'altro non l'ha capito,
Le guardie stanno cercando un uomo e non ascoltano. Ma lui si consegna. Ma lui si consegna. Questo in tutti i racconti della passione, gli evangelisti lo mettono in evidenza. Cioè il motivo del dono della vita di Gesù è l'amore. E questo amore non bada a spese. Questo amore non chiede nulla se non a se stesso. Questo è molto, molto importante. Per questo Giovanni costruisce così questo racconto. Oh, entriamoci dentro. Abbiamo visto alcuni protagonisti. Oh, dunque, molto importante questo Marco, teniamocelo in mente. Perché, allora, se Pietro ha compiuto questo gesto nei confronti del prefetto, del sommo sacerdote, comunque uno che lo rappresenta giuridicamente nel ruolo, è un gesto gravissimo che merita la morte. Com'è che invece non succede niente? La domanda è questa: perché è rimasto vivo? Non solo è rimasto vivo, neanche lo arrestano. Entriamoci dentro. Allora, anche questa terza parte, l'ultima parte, la suddividiamo ancora in tre parti. La prima, c'è Pietro e Malco, l'aggressore e la vittima, quindi descrive ciò che Pietro fa nei confronti di Malco. La terza parte è l'arresto di Gesù, il risultato di questa azione. Ma la parte centrale, ancora di nuovo, contiene il senso vero di quello che succede. Cioè l'invito alla non violenza da parte di Gesù e soprattutto la sua ragione. Il calice intensa, piena di emozione, il calice che mi ha dato il Padre, non lo berrò forse. Come al centro della scena che abbiamo visto prima c'era l'io sono, che eleva il senso dell'avvenimento che sta accadendo, così al centro di questa scena c'è il calice. Oh, vi faccio notare anche un'altra cosa, non so se adesso, perché poi non voglio, sì, ecco. Vedete che l'azione di Pietro, qui, è messa in parallelo, cioè l'azione violenta di Pietro, è messa in parallelo con le due azioni violente delle guardie. Qui di Pietro si dice, colpì il servo, tagliò l'orecchio. E a specchio, nel finale, c'è scritto che le guardie presero Gesù e lo legarono. Quindi colpire e tagliare corrisponde a prendere e legare. Quindi l'azione di Pietro, vedete che è messa molto in corrispondenza con quella delle guardie. Ci dice dov'è Pietro, messo sullo stesso piano degli aggressori, stessa violenza. È significativo qua che mentre apparentemente è Giuda che consegna Gesù, qui continuamente Giovanni dice Giuda che lo consegnava, non è vero. In verità egli non fa altro che realizzare un piano divino in cui è Gesù che si consegna. Gesù non può essere consegnato, non è il tradimento dell'uomo a muovere la passione, ma il dono di Dio. Egli stesso infatti si consegna al nemico. E qui abbiamo il motivo, vi ricordate? Per non perdere nessuno di coloro che gli ha affidato il Padre. Giuda che consegna Gesù sparisce dalla scena, ma il consegnato rimane. Gesù che consegna se stesso. Presero Gesù e lo legarono. Oh, vediamo questo straordinario confronto con i sinottici. Allora, tutti i Vangeli sinottici raccontano la scena di resistenza all'arresto di Gesù, ma Giovanni si differenzia in parecchi dettagli da loro. Soprattutto questo. In Giovanni Gesù, questo è molto importante, viene preso e legato soltanto alla vera fine della scena. Perché? Perché in questo modo il quarto evangelista ribadisce la sovranità di Gesù, del quale nessuno può impadronirsi e mettere le mani, se lui stesso non lo permette liberamente. Solo dopo che lui si è consegnato per non perdere i suoi, lo possono prendere e legare, non prima. Questo negli altri evangelisti non c'è. Gli altri evangelisti dicono che subito lo legano. Guardate, io qua vi ho messo, siamo a pagina 15. Vi ho messo per farvi notare come sono gli altri, ve ne faccio vedere uno solo, ma sono tutti simili. Matteo, subito si avvicina a Gesù, disse: salve Rabbi, lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui? Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Matteo subito. E subito dopo, ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote. Cioè, la resistenza all'arresto viene dopo, vedete nei sinottici. Invece Giovanni lo mette alla fine. Solo dopo che lui si è consegnato lo possono prendere. Il taglio dell'orecchio del servo del sommo sacerdote è presente in tutti gli evangelisti, ma solo Giovanni identifica i due protagonisti, Pietro e Marco. Gli altri non lo dicono. Matteo dice uno dei... Che ha detto? Uno di quelli che erano con Gesù, un discepolo. Marco è più riservato, uno dei presenti. E Luca, uno di loro. Non lo dicono, soltanto Giovanni è più preciso. Giovanni e Luca sono d'accordo, tutti e due, nel dire che è l'orecchio destro che è stato tagliato. Su questo gli studiosi hanno studiato dicendo che Pietro era mancino. Perché se tu sei davanti all'altro e gli tagli l'orecchio destro, vuol dire che l'hai colpito con la sinistra. Cioè, come fai con la destra ad andare incrociato? Vabbè. Giovanni quindi è più preciso di Luca nei dettagli del suo racconto. A me mi piace pensare che Pietro sia mancino, ma mancino
anche
io.
Anche a me. Sì, è possibile.
In Giovanni, attenzione, la vittima rimane mutilata. Cioè, non si racconta della guarigione di cui invece parla Luca, per esempio. Matteo e Marco non ne parlano, ma Luca sì. Vedete qua, Luca dice... Uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Giovanni questo non lo dice. È importante questo. Poi vedremo perché. Una delle omissioni più importanti del racconto, e vedremo perché è così importante, del quarto evangelista è la fuga dei discepoli. Cioè, Giovanni non parla della fuga dei discepoli, mentre invece ne parlano Marco e Matteo. Perché non ne parla? Guardate, Matteo: tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti, allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. E anche Marco: si compiano dunque le scritture, allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo, eccetera, eccetera. Giovanni non racconta questo. Com'è che non fuggono? Molto importante. Gesù riporta la trattativa di Gesù che offre se stesso per risparmiare i discepoli. Essi dunque non devono fuggire perché sono protetti dalla consegna del maestro. Questo è bellissimo. È il potere della consegna del loro maestro che li salva. Vi anticipo anche, è il motivo per cui a Pietro non succede nulla, perché avrebbe meritato minimo l'arresto, l'ergastolo. Invece non lo prendono, non gli fanno nulla, non muore, perché ci dice che il potere della consegna di Gesù è efficace. Loro non hanno bisogno di fuggire. Entriamo dentro questa meraviglia
del calice.
Che cosa vuol dire Gesù? Questo è proprio...
Non berrò forse il calice, qui ho messo in italiano, ma il calice che mi ha dato il Padre, ma non lo berrò forse. Che cosa vuol dire Gesù questo? A cosa si riferisce il calice che Gesù deve bere?
In Giovanni. Oh, nella Bibbia il simbolo del calice è polivalente, cioè ci sono tantissimi significati nel bere il calice. Dipende dal contenuto del calice essenzialmente. Cioè, perché abbiamo il calice dell'ira di Dio, abbiamo il calice di desolazione, di devastazione, abbiamo il calice di punizione e sofferenza, va bene, ci sono qui tutti i testi che potete andare a vedere, ma abbiamo anche il calice della consolazione in Geremia, il calice della salvezza, Salmo 116, alzerò il calice della salvezza, il calice di benedizione che noi benediciamo, Prima Corinzi, quindi il calice di comunione, Salmo 23, quello del pastore, cioè dipende da cosa contiene il calice per capire il significato. Quindi il contesto di solito precisa il valore dell'immagine. Nella passione, attenzione, capiamo bene, nella passione raccontata dai sinottici, dov'è che appare il calice? A parte l'ultima cena, che è l'offerta della vita di Gesù, va bene? Ma nella passione dove appare? Nel Getsemani. E Gesù cosa chiede riguardo a questo calice? Di allontanarlo. Nella preghiera chiede di allontanare il calice. Quindi chiaramente il contesto ci dice che sta parlando della sua morte, della sofferenza, di fronte alla quale Gesù prova angoscia. In Giovanni l'immagine del calice non è collocata nell'agonia del Getsemani. Attenzione, abbiamo visto che il significato dipende da cosa c'è dentro e dal contesto, ma è collocata in un altro contesto, cioè qui nell'arresto. Ci sono due verbi significativi nella formulazione di questa domanda. Gesù deve bere il calice, quindi non è un calice che va allontanato, lo deve bere. E poi questo calice viene detto che glielo ha dato suo Padre. Questi sono i due verbi significativi. Gesù vuole bere il calice dato dal Padre, non gli chiede che venga allontanato. È dato, è un dono del Padre che lui accetta liberamente, dal Padre che lo ama e che, con cui è unito. Il calice, attenzione, è dato, didomi è il verbo, come sono dati, didomi, i discepoli, dallo stesso Padre. Il Padre dà i discepoli, il Padre dà il calice. È lo stesso Padre che dà i discepoli e dà il calice. Il calice che mi ha dato il Padre, forse non lo berrò? Noi abbiamo letto in Giovanni 10, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Il bere del calice rimanda alla scena della crocifissione, vi ricordate? Gesù vuole bere il calice del Padre, ne ha sete di compiere questa volontà fino alla fine. Come fino alla fine ha amato i suoi, perché tutti e due, il calice e i discepoli, sono dati dal Padre che ama, e tutti e due sino alla fine li riceve. Il calice tutto è compiuto, e poi come comincia la passione? Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Tutti e due, stesso movimento del calice e dei suoi. Allora, bere il calice in Giovanni assume un senso particolare, non evoca la sofferenza e la morte, quanto l'attivo compimento della volontà del Padre, e rimanda, e questa volontà che cosa è? Di dare la vita per i suoi amici. Questo è bere il calice, dare la vita per i suoi amici. I due doni, quindi, il calice e i discepoli,
sono strettamente legati, perché senza accettare il calice della missione redentrice, quello che gli dà il Padre, Gesù non può non perdere nessuno di quelli che ha ricevuto. Soltanto bevendo quel calice non perde nessuno. Quindi bere il calice uguale non perdere nessuno. Quindi la risposta di Gesù a Pietro è straordinaria. Io devo portare fino in fondo questo amore perché non si perda nessuno. Questo per me vuol dire fare la volontà di mio Padre, che non si perda nessuno. Vedete, non c'è la sofferenza nei sinottici qua. È messo molto in evidenza l'amore, ma proprio tantissimo. Abbiamo finito. Cosa possiamo dire di questo racconto dell'arresto? La sovranità di Gesù. Nel racconto di Giovanni traspare, ma non solo traspare, è luminosa, è la luce del mondo. La sovranità di Gesù, che non solo domina pienamente se stesso, ma controlla lui il corso degli eventi. Qui ferma il disperato gesto di Pietro che lo vuole difendere. Prima ha detto agli aggressori di lasciare andare i suoi in cambio della sua persona. Ora ordina a Pietro di rimettere la spada nel fodero, di rinunciare a difenderlo. Tutti, cioè, in questa scena obbediscono a Gesù. E ricordiamoci che quei tutti ci sono dai 200 ai 600 uomini della corte romana. Pietro, infatti, quindi non solo Pietro cessa la violenza, ma anche la corte romana, le guardie, aspettano, cioè non possono arrestarlo subito finché lui non si consegna. Pietro, infatti, pur commettendo il grave, irreversibile crimine di mutilare il servo del sommo sacerdote, non viene imprigionato, neppure deve fuggire come gli altri discepoli, ma viene lasciato libero, può seguire liberamente il suo maestro fin dentro il cortile. La protezione di Gesù sopra i suoi discepoli non può essere smantellata da nessuno. Possiamo schierare tutte le potenze del mondo con tutta la loro imponenza e molteplicità. Nessuno può smantellare la protezione di Gesù sopra i suoi discepoli, perché lo sviluppo degli eventi non si svolge per il peccato degli uomini, ma per la volontà del Padre, di fronte alla quale Gesù è. Gesù realizza questa volontà desiderando pienamente di berla sino alla fine. E questa volontà è l'amore che offre la vita per proteggere coloro che ama. Tutti. Va bene, scusate, sono stata un po'... 13 minuti un po' più lunghi del previsto, però valeva la pena, spero. Ci vediamo venerdì prossimo.
Grazie.